Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. È parola del Signore. Allora, prendiamo per una volta spunto dal foglietto La Domenica che dovreste avere sui banchi. Dice, introducendo questa solennità dell'Assunzione di Maria: «A primavera, quando tutta la natura rinasce e si rinnova, noi celebriamo la Pasqua del Signore. Nel cuore dell'estate, quando la natura inizia a dare i suoi frutti, celebriamo la Pasqua di Maria». Ecco, quindi per questo che scrive, l'Assunzione di Maria può paragonarsi alla Pasqua di Gesù. Ecco, ragioniamo allora un po' sulla Pasqua. Per noi il termine Pasqua ha un significato ben preciso. A Pasqua si celebra la resurrezione di Gesù. Per noi questo è talmente scontato che facciamo fatica a renderci conto che per i Vangeli, per i primi 3 Vangeli, i sinottici, Pasqua significa non la resurrezione, ma la morte di Gesù. Nel primo Vangelo, Marco, seguito poi da Matteo e da Luca, Gesù muore il giorno di Pasqua e risorge 2 giorni dopo Pasqua. Allora vediamo un po' di capire cosa significava la Pasqua per i Vangeli, per il primo Vangelo Marco e per gli altri che lo hanno seguito. Marco comincia l'ultima parte del suo Vangelo, capitolo 14, dicendo: «Era la Pasqua e gli azimi dopo 2 giorni». Cioè comincia il suo racconto finale 2 giorni prima di Pasqua e conclude il suo racconto 2 giorni dopo Pasqua. Praticamente abbiamo 5 giorni che vanno dal mercoledì alla domenica. Il primo giorno c'è qualcuno che unge Gesù per la sepoltura: la donna che gli versa un vasetto d'alabastro di profumo prezioso. L'ultimo giorno ci sono le discepole che vogliono andare a ungere Gesù che è stato sepolto e arrivano tardi. Sono, diciamo così, radicalmente fuori tempo. Vogliono imbalsamare, vogliono ungere il corpo di uno che è risorto. C'è una ironia infinita in questo, cioè la realtà è molto più grande e infinitamente migliore di quello che pensano le discepole. Andare a ungere, a imbalsamare il risorto. Vabbè. Primo primo giorno, quinto giorno. Il secondo giorno si dice semplicemente che prepararono la Pasqua. Il quarto giorno, cioè prepararono la Pasqua, cosa significava? Significava comprare un agnello senza macchia, senza difetto, da quegli stessi mercanti che Gesù aveva simbolicamente scacciato, che naturalmente erano ancora lì, e portarlo a un sacerdote, imporgli le mani, come facciamo, come fa il sacerdote sull'altare, è un gesto per dire questa è la mia offerta, e il sacerdote l'avrebbe ucciso, sgozzato, spogliato, ridato a chi l'aveva offerto, che se lo portava a casa, in questo caso quella sala che Gesù aveva fatto trovare i suoi discepoli, con quel brano in cui li manda troverete un uomo con una brocca, eccetera, e poi lì prepararlo. Questo il giorno di giovedì. L'altro pandan, il secondo giorno è il giovedì, si prepara la Pasqua. L'altro giorno è il sabato, di cui Gesù è già morto, non si dice assolutamente niente. L'unica cosa è che passato il sabato le donne vennero al sepolcro. In quel passato il sabato vuol dire che hanno rispettato il sabato, non sono andate a cercare di imbalsamare Gesù il giorno dopo che è morto, hanno aspettato il giorno di sabato, hanno pensato che fosse più importante il sabato di curare la salma di Gesù. E già questa è un'altra ironia infinita, perché Gesù già dai primi capitoli aveva detto che il figlio dell'uomo è padrone del sabato, invece viene messo in secondo posto rispetto al sabato, al centro, nella parte centrale tra questi cinque giorni che si richiamano fra loro, c'è il venerdì, ed è il venerdì che è il giorno di Pasqua. È il venerdì che cominciava la sera che Gesù viene e fa l'ultima cena. Quell'ultima cena, la cena in quella che celebriamo il giovedì santo, nei sinottici in realtà si è svolta il venerdì. Il venerdì succede tutto ed è un venerdì che è un giorno di Pasqua. Cos'era il giorno di Pasqua? Il giorno di Pasqua, prima di essere una festa cristiana, era una festa ebraica. Le radici affondano nella notte dei tempi. Originariamente si pensa, ma sono solo ipotesi, che fosse una festa pastorale. In primavera si partiva con le greggi per la transumanza, cioè si andavano a cercare i campi estivi, i pascoli estivi, perché d'estate ovviamente quelli dove si era stati d'inverno venivano bruciati dal sole. E allora si ungevano, si sacrificava un agnello perché fosse il gregge venisse protetto. A questo si è associata poi una festa agricola del primo raccolto dell'orzo. Gli azimi sono una festa che ricorda originariamente il pane nuovo, pane d'orzo. Quando si raccoglieva l'orzo, nella notte dei tempi, si faceva fuori, si buttava via tutte le briciole del pane vecchio. Ancora adesso, prima che cominci Pasqua e azimi, dove gli ebrei mangiano per 7 giorni pane non lievitato, azimos, senza lievito, prima si devono trovare, diciamo così, ed eliminare, si pulisce tutta la casa perché si elimina il pane vecchio che potrebbe funzionare da lievito. E quindi era il raccolto dell'orzo, c'è l'anno nuovo, comincia una vita nuova, togliamo tutto ciò che è vecchio. Infatti le due feste erano sempre collegate, Pasqua e poi una settimana azimi. Poi questa festa agricola pastorale fu storicizzata e divenne Pesach. Pesach è il verbo Pesach, significa in ebraico oltrepassare, passare oltre. È dato il nome a tutta la festa, perché in quella notte che si rievoca, il faraone, cioè Yahweh, passò oltre gli israeliti, riconoscendo il sangue dell'agnello che essi avevano, così, con cui avevano tinto gli stivi delle porte, mentre invece uccise tutti i primogeniti degli egiziani. Quindi è una festa dove Yahweh uccide tutti, meno noi. Significativo, perché ci sarà un giorno in cui Yahweh, in cui Dio sarà anche pericoloso, perché ti metterà davanti uno specchio e tu capirai ciò che sei stato. E quindi quel giorno anche Dio passerà oltre, nel senso che noi potremo, se saremo tra quelli che sono di Cristo, riconoscere i nostri volti come volti che ci piaceranno. Quindi queste cose non sono un retaggio del passato, sono qualcosa che riguarda non solo il nostro presente, ma anche il nostro futuro. E la cosa importante è che Marco ci tiene a far morire Gesù il giorno di Pasqua. Davvero Gesù è morto il giorno di Pasqua? No. Gli esegeti sono praticamente concordi che era praticamente impossibile che in una festa come quella della Pasqua si facesse un processo, si uccidessero delle persone. Cioè, tanto per dire, Gesù celebra la Pasqua e la celebrano anche gli israeliti. La celebra anche il Sinedrio, la Pasqua è una festa casalinga. L'agnello che era stato sacrificato nel Tempio veniva portato in casa e poi mangiato. E in quella notte era una notte di veglia, ma era una festa familiare. Immaginare il Sinedrio che se ne va in giro, che si riunisce, che cattura Gesù, non è credibile. Così come non è credibile che la folla il giorno dopo, che secondo Marco sarebbe un sabato, quindi con un giorno di riposo, invece la folla si rechi davanti a Pilato per chiedere la liberazione di Barabba, cose di questo genere qua. Quindi è Marco, il primo evangelista, seguito poi dagli altri, che ha voluto far morire Gesù di Pasqua. Nel giorno della grande festa Gesù muore. Quindi, attenzione, apposta Marco ha voluto fare morire Gesù nel giorno della Pasqua. Quindi voleva esprimere un significato profondo. E perché gli importa fare così? È molto importante capire perché Marco, per Marco la salvezza di Israele, la salvezza tipo di Israele, è rappresentata dalla Pasqua, viene fissata nell'ultimo giorno di vita di Gesù, in cui Gesù fa l'ultima cena, prega nell'orto e poi viene ucciso. Se facciamo un confronto tra la Pasqua ebraica e la Pasqua di Gesù, si scopre che sono due cose. Una è il contrario dell'altra. Nella Pasqua di Israele, la sera, quando le famiglie si riunivano, gli israeliti già in Egitto mangiano l'agnello. Nella Pasqua di Gesù, Gesù e i suoi mangiano l'agnello. Perché dove vuoi che prepariamo la Pasqua, questo significa mangiare l'agnello. Però l'agnello non è mai descritto, non si dice che nell'ultima cena lui mangia l'agnello. Quindi ne avranno anche mangiato, ma l'attenzione di Marco si appunta sul gesto che lui fa col pane, quello che stiamo per fare qua. Messaggio: a Pasqua, nel tempo della salvezza, non è più importante mangiare l'agnello, è importante mangiare quel pane che rappresenta Gesù. Questa è la prima differenza. Poi, nell'Esodo, in quella notte Yahweh colpisce i figli degli egiziani, mentre oltrepassa, salta gli israeliti. In quella notte, nella Pasqua di Gesù, i sommi sacerdoti catturano Gesù. Letteralmente gli mettono le mani addosso. Quelle mani che lui ha imposto per salvare, per guarire gli ammalati, vengono messi invece addosso a lui. Poi, quindi, la bella differenza, là gli israeliti sono risparmiati, saltati, i figli degli israeliti, qui il figlio è catturato. Poi là, Faraone, nell'Esodo, Faraone cede e lascia partire Israele. Anche Pilato vuole liberare Gesù, in un primo momento. Poi nell'Esodo Faraone ci ripensa e insieme al suo esercito corre dietro agli israeliti. E come sappiamo, anche a un certo punto, anche Pilato ci ripensa e consegna Gesù perché sia crocifisso. Il punto è che sul mare Dio interviene, Yahweh interviene e salva Israele. I soldati crocifiggono Gesù e Yahweh, il Padre, non muove un dito. La giornata dell'Esodo finisce con le acque del mare che si richiudono sopra Faraone e il suo esercito. La giornata di Pasqua a Gerusalemme finisce con la pietra del sepolcro che si richiude su Gesù ad opera di Giuseppe di Arimatea. Quindi sono due storie radicalmente diverse. Uno potrebbe dire, a me piace più l'altra storia, mi piace più la Pasqua degli ebrei. Perché? Perché lì Dio salva, gli eroi scampano, mi piace molto meno la Pasqua di Gesù, dove l'eroe viene ucciso. Infatti, a partire dal secondo secolo dopo Cristo, un po' per differenziarsi dagli ebrei, che ancora celebravano la Pasqua in una determinata giornata, eccetera, un po' perché effettivamente, insomma, era più bello, abbiamo smesso di celebrare la Pasqua quando la celebravano, quando l'ha celebrata Gesù. L'abbiamo celebrata la domenica successiva, quando Gesù è risorto. Non abbiamo più celebrato la Pasqua quando Gesù è morto, il venerdì, o anzi, per essere precisi, il 14 di Nisan, a marzo-aprile, secondo l'uso ebraico, quando lo celebravano gli ebrei. L'abbiamo celebrata quando Gesù risorgeva. È questo che è slittato a partire dal secondo secolo. Nel 197 d.C., Papa Vittore scomunicò quelli che si ostinavano a celebrare la Pasqua all'uso di Gesù, perché bisognava celebrarla la domenica dopo. C'è stato questo slittamento. Gesù ha celebrato la Pasqua il giorno in cui è morto, noi celebriamo la Pasqua il giorno in cui è risorto, perché colleghiamo la salvezza alla risurrezione. Marco invece e i Vangeli dopo di lui collegavano la salvezza a quello che Gesù ha fatto nell'ultimo giorno di vita. Ed è qui che viene fuori il significato grosso. Quando è che c'è la salvezza? Noi potremmo pensare quando sei risorto, quando sei assunto in cielo, come ha fatto il foglietto della domenica. Ma il Vangelo, i Vangeli, perché Giovanni lo mette ancora prima, Giovanni fa morire Gesù il giorno prima di Pasqua, perché gli serve per fare il collegamento tra Gesù e gli agnelli sacrificati nel Tempio. Ma i sinottici, no? Dicono il giorno di Pasqua, il giorno in cui è morto, è quella la salvezza, è quella il momento in cui Dio passa oltre. Questo significa che la salvezza comincia qui. Oggi, per esempio, può essere Pasqua, può essere salvezza, può essere Dio che non è pericoloso per te e non lo sarà mai, perché il tuo volto ti piacerà quando Lui ti metterà davanti uno specchio. La salvezza è qui tutte le volte che tu non scappi. È questo che è ancora più significativo. Esodo per gli ebrei significava uscire dall'Egitto, scappare, fuga, scampare a Faraone. E nel giorno di Pasqua i discepoli è questo che fanno, scappano. Scappano e scampano a Pilato. Potrebbe sembrare che la loro sia veramente Pasqua, perché è veramente salvezza, nel senso che non vengono uccisi. Ma dice Marco col suo accostamento, facendo proprio quell'episodio lì, collocandolo nel giorno di Pasqua. La salvezza non è scappare. La salvezza è rimanere lì e non diventare come gli altri. Capite la grossa differenza? Dio non ti salva quando ti va bene, ti salva quando tu sei diverso. E sei diverso dall'Egitto, sei diverso da Faraone, sei diverso da quelli che rimangono in Egitto. Sei diverso, ma non semplicemente perché esci, ma perché rimanendo in Egitto ci vivi però in modo diverso. Non c'è più un posto dove fuggire. Non c'è più un posto dove fuggire perché anche la terra promessa, Gerusalemme stessa, è diventata Egitto. Ci domina un faraone che uccide, Pilato, Tiberio. Quindi tu fai Pasqua tutte le volte che non vai secondo l'andazzo generale, quando sei migliore dell'andazzo generale. In quel momento stai facendo Pasqua. Perché è così che ha fatto Gesù, quando si è trovato di fronte alla scelta se scappare oppure continuare fino in fondo, sostenendo anche davanti al Sinedrio, anche davanti a Pilato, quello che pensava, quello che si sentiva, quello che era, è andato avanti fino in fondo. Vedete che non ha allora molta importanza in che giorno lo si celebra, perché esiste una Pasqua quotidiana, sepolta là dove sono sepolte la nostra immagine bella, quella che un giorno sentiremo come salvezza. È sepolta là dove è sepolta la nostra coerenza con il Vangelo, qualunque cosa significhi. In quei momenti dove magari nessuno se ne accorge, dove forse non ce ne accorgiamo neanche noi, lì c'è Pasqua. Tutto questo è emozionante? Sì. Perché? Perché ci dovrebbe emozionare? Perché vuol dire che la salvezza è là fuori, nel nostro quotidiano. Non quando veniamo assunti in cielo, poi un giorno saremo tutti assunti in cielo, o comunque qualsiasi cosa significhi. Ma è là dove tu non scappi, qualunque cosa significhi, dove tu in quel momento diventi uno che segue Gesù, anche se non conviene, anche se, non so, te ne verrà delle complicazioni, dei guai, vivrai meno ricco, meno felice, che ne so, vedi te. Però è emozionante perché rivaluta la nostra vita, ne fa qualcosa di epico, come di nobile, di splendido, anche se tutta l'apparenza può essere contraria, come possono essere veramente diversissime quella Pasqua di Gesù e quella Pasqua dei discepoli. Loro a fuggire come da Faraone, come un tempo fuggirono gli israeliti, Gesù invece ad affrontare Faraone, con tutto quello che questo significa. Emozionante perché ci dice che c'è della grandezza nella vita degli uomini, perché riescono a fare cose incredibili che nessun animale riuscirebbe mai a fare, spendere la vita per qualcosa per cui potrebbero anche non spenderla. Gli animali danno la vita, che so, per i cuccioli, ma istinto. Noi sappiamo benissimo invece quanto sia difficile per noi queste cose. Allora, quando uno scopre che è in grado di fare cose difficili, che forse riesce a fare persino le cose difficili, lì c'è della grandezza e per la grandezza ci si emoziona. Anche se, come esempio, so dirvi soltanto quello di Gesù, ma state tranquilli che non è rimasto unico. Persino quelli che sono scappati, poi in qualche modo hanno smesso di scappare, perché sennò noi non saremmo qui dopo 2000 anni a parlare di loro. Se fossero semplicemente scappati se ne sarebbe perso il ricordo. Noi invece siamo qui. Di più, ma ci saranno altre persone dopo di noi, solo se anche noi smetteremo di scappare. Perché o riusciamo a fare qualcosa di grande, o riusciamo a far sentire che la nostra speranza è grande, proprio per le cose che ci permette di fare, o le chiese, prima o poi, saranno deserte. Quindi non so se sarà, cosa sarà questa chiesa fra 30 anni, ma so che da qualche parte ci sarà ancora qualcuno che si appassiona a questa Pasqua diversa dei cristiani. È più facile scappare o restare lì? Purtroppo la televisione ci rimanda alle immagini dell'esercito georgiano, che ovviamente ha subito capito come è scappato, per carità. Non si vuol dire che doveva rimanere lì e combattere, per carità, non è questo che ha fatto Gesù. Ma sappiamo tutti che in tante situazioni è più facile scappare. Ma se tu ti scappi, stai indietro, se semplicemente scegli la via più facile, quella che ti fa meno problemi, la tua non è Pasqua. E Dio diventa pericoloso. Diventa pericoloso perché quando ti metti davanti uno specchio, la tua immagine potrebbe non piacerti. Abbiamo l'immagine più forte di cosa significa scappare. Il pianto di Pietro. Pietro, quando si accorge di quello che è stato, di quello che ha fatto, pur non essendo capace di seguire Cristo, piange. Piange. Ecco, mentre invece Pilato, quando capirà quello che ha fatto, non sarà contento di sé. Invece Gesù sì, e questa è la differenza. Poter sentire che la tua vita un giorno ti piace. E qualcosa sentirlo anche adesso, sia pur sotto forma di speranza, sotto forma di speranza, di fiducia. Però attenzione, i cristiani da che mondo è mondo sono convinti che quando riescono a seguire Cristo, questo non va perduto, questo rimane per sempre. Direte, hai parlato poco dell'assunzione di Maria, quello viene dopo. Quello viene dopo, la gloria viene dopo, non siamo nella gloria, adesso c'è la Pasqua. Come andò a finire, un ultimo particolare, come andò a finire poi la faccenda di Papa Vittore? Riuscì a scomunicare quelli che celebravano la Pasqua insieme alla stessa data degli ebrei? Lui li scomunicò, però non funzionò, nel senso che non erano ancora maturi i tempi, l'autorità del Vescovo di Roma non era ancora così forte. E poi ci fu anche qualche voce che si levò, tipo Ireneo di Lione. Comunque, poi arrivò Costantino, che aveva ben altri mezzi, invece del Papa, di imporre un'unica data. Per cui dappertutto, in tutto Oriente ed Occidente, in tutta la cristianità, la Pasqua si celebrò non più quando l'aveva celebrata Gesù ed era morto il giorno di Pasqua, ma quando, la domenica successiva, quando si celebrava la risurrezione. Quindi si potrebbe dire, meno male che ci ha messo d'accordo Costantino. No, Non ci ha messo d'accordo Costantino, ancora adesso i cattolici e gli ortodossi celebrano la Pasqua in due date diverse, sempre di domenica, ma in due date diverse. Perché? Perché nel 1500, non mi ricordo più, Papa Gregorio Magno fece la riforma del calendario. Gli ortodossi andarono invece col vecchio calendario, per cui ancora adesso siamo tutti d'accordo che si celebra nel giorno in cui Gesù non l'ha celebrata, la domenica, ed ha acquistato ormai un significato diverso, tutto trionfante. Però non la celebriamo lo stesso giorno, perché non andiamo d'accordo fra di noi. Non abbiamo lo stesso calendario. E se tornasse Marco e gli dicessimo, ma sai, noi celebriamo la Pasqua di domenica. E dice, come celebrate di domenica? Perché? Perché, dice, ma di domenica le donne sono scappate. Che Pasqua è se continuano a scappare le donne del mio Vangelo? Pasqua è quando non scappi. Le donne scappano anche se sentono che Gesù è risorto. Capite quanto è diverso? Nell'Esodo Dio ti aiuta a fuggire, anzi ammazza anche quelli che ti inseguono. Nella Pasqua di Gesù Dio ti aiuta rimanendo lì, ma in modo diverso.